Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3 Rai, ben trovati da Enrico Novi a questo appuntamento. E stamattina abbiamo una rassegna di molto ricca delle questioni che riguardano gli esteri, come potrete immaginare. La gran parte dei titoli d'apertura dei quotidiani di questa mattina è dedicata alle vicende dell'Iraq e in particolare alla tragedia, alla efferata esecuzione da parte dei jihadisti di un giornalista James Foley, americano, che appunto è stato, non solo è stato sgozzato, ma insomma della cui esecuzione è stata messa online, sono stati messi online dei filmati che purtroppo non è stato neppure possibile fermare. E in particolare anche sulla diffusione di queste immagini c'è un dibattito sui giornali, ci sono degli interventi, delle analisi, analisi che naturalmente riflettono quanto avviene, quanto si discute in tutto l'Occidente. In proposito, con per esempio il Corriere della Sera se ne occupa con un'analisi, un commento di Beppe Severnini, che appunto ci interroga sul fatto se diffondere queste immagini non costituisca di per sé un gesto di complicità nei confronti dei signori dell'orrore. Questi sono, diciamo, questo è sicuramente il tema che occupa la maggior parte dei titoli di apertura, come vi dicevo, e un po' mette in secondo piano l'altra questione che già nei primi tre giorni di questa settimana avevamo trovato ai primi posti nella gerarchia delle notizie, che è appunto quella dell'economia, degli interventi che il governo dovrebbe compiere di qui ad alcune settimane per riuscire ad arrivare alla famosa manovra da circa 20 miliardi. E come sapete, in particolare al centro della questione del dibattito anche all'interno del governo ci sono i possibili interventi sulle pensioni, che, come vedremo poi da alcuni quotidiani di oggi, in particolare da un'intervista al sottosegretario all'economia Baretta, in realtà ricompare come ipotesi, appunto quella delle pensioni. Non viene affatto smentita, come invece sembrava aver voluto fare l'altro ieri il Presidente del Consiglio, anche con degli interventi via Twitter con i quali sembrava che potesse essere accantonata l'ipotesi di un intervento sugli assegni pensionistici più alti. Quindi ci occuperemo di sicuro anche di questo, che è l'altro argomento sicuramente privilegiato dai giornali oggi. E poi, per quel che riguarda invece la politica, non troviamo neppure in questo giovedì di questa settimana, che per quelli che hanno seguito le rassegne stampa e che comunque hanno letto i giornali in questi giorni, avranno potuto verificare come la politica, intesa come vicende dei partiti, sia stata molto accantonata da tutto il resto. E così è anche oggi. C'è però, diciamo, un settore particolare, che è quello della giustizia, sul quale si comincia a registrare una maggiore attenzione da parte dei quotidiani, perché, come forse saprete, alla fine della settimana prossima, nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prevedere il varo di un decreto importante, o comunque di un piano di provvedimenti importante denominato Sblocca Italia, che riguarda l'economia, soprattutto gli investimenti e le infrastrutture, appunto a fianco a questo intervento di carattere strettamente economico, il Consiglio dei Ministri della fine della prossima settimana dovrebbe conoscere il varo anche dei primi provvedimenti della riforma della giustizia preparata dal Ministro della Giustizia Orlando. E uno degli articoli, diciamo una delle cose più importanti che troviamo ancora sui quotidiani di oggi, è l'intervista che proprio al Ministro della Giustizia fa il Sole 24 Ore, di cui vi daremo, diciamo, una lettura il più possibile ampia, perché sicuramente ci sono, diciamo, rivelazioni, diciamo sì, e chiarimenti soprattutto su come si articolerà questa riforma, che mettono un po' di ordine tra le notizie che erano circolate in questi ultimi giorni. Comunque partiamo di sicuro con gli esteri, con l'amplissima pagina che dobbiamo assolutamente dedicare alle vicende che vengono dall'Iraq. E prima però di passare alla lettura dei giornali, io vi do conto di una notizia che è arrivata poche ore fa dagli Stati Uniti. Il Global Post scrive che quella di James Foley era una morte annunciata, la Casa Bianca ne era a conoscenza. Quindi si riferisce alla vicenda terribile dell'uccisione del giornalista americano, la Casa Bianca ne era a conoscenza, ma non si erano tenuti negoziati con i terroristi. La settimana scorsa i rapitori avevano inviato un'email piena di rabbia al Global Post, per il quale lavorava appunto il giornalista decapitato in Iraq. I jihadisti minacciavano di uccidere il reporter in risposta ai raid degli Stati Uniti. Lo riferisce il presidente del Global Post, Philip Balboni, che dice di aver speso milioni di dollari per tentare di far liberare il cronista rapito in Siria. Quindi questo è probabilmente l'editore di questo giornale per cui lavorava James Foley, che rivela da una parte di aver impegnato molte risorse per cercare di salvarlo e dall'altra come il presidente degli Stati Uniti fosse sostanzialmente informato di tutto e quindi sapesse anche che c'era questa situazione drammatica, ma anche ci fanno sapere appunto dal giornale di questo giornalista ucciso che non c'è stata alcuna trattativa. E immagino che naturalmente questo sarà probabilmente anche l'argomento privilegiato nel filo diretto che, come sapete, poi arriva nella seconda parte di questa trasmissione, filo diretto che naturalmente riguarda le telefonate che arrivano in studio, ma che nel corso del quale leggeremo anche alcuni degli sms che potete inviare a Radio 3 e che tra l'altro vengono comunque tutti pubblicati sul sito di Radio 3 Rai, che è www.radio3.rai.it. Cominciamo a vedere innanzitutto quali sono gli aspetti principali di questa di questo day after terribile, diciamo, day after della notizia dell'uccisione del giornalista americano. Sui giornali di oggi cominciamo da Repubblica, che innanzitutto dedica, come fa anche il Corriere della Sera, come fa anche la Stampa, il titolo d'apertura, la prima parte, al Presidente degli Stati Uniti e alle sue parole: Obama caccia i boia del reporter. E poi c'è però una seconda riga nel titolo di Repubblica che in realtà non troviamo altrove: minaccia jihad, allarme in Europa. E ancora Cameron, il premier inglese, l'assassino del video è inglese appunto. E poi c'è anche il presidente del Consiglio italiano che dice: sconfiggeremo insieme il terrorismo. Sapete che ieri Renzi è stato in Iraq e ha incontrato sia i responsabili del governo di Baghdad che i responsabili del governo regionale e quindi anche rappresentanti dei curdi. E naturalmente poi c'è stato ieri il voto del Parlamento italiano con il quale è stato deciso formalmente, è stato approvato formalmente l'invio delle armi in Iraq, delle armi italiane in Iraq. E poi vedremo anche come appunto c'è un riflesso politico per il governo italiano rispetto a questo. Anzi, io vi segnalo immediatamente che proprio nella prima pagina di Repubblica c'è un'intervista al ministro degli esteri italiano, Mogherini. La paura di attentati esiste, dice appunto il responsabile della Farnesina. Io a Bruxelles non vedo oppositori, aggiunge riferendosi alla possibilità appunto che sia proprio lei, Federica Mogherini, il prossimo alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, quindi quell'incarico definito anche Mr. Pesk, per il quale l'Italia si è impegnata in una trattativa con i partner europei. E leggiamo anche a questo punto il titolo che trovate a pagina 4 di Repubblica di questa intervista a Federica Mogherini, che dice: rischia l'Occidente ora azione diplomatica con tutti i paesi arabi per isolare i fanatici. Il ministro degli esteri, già in contatto anche con l'Iran, dobbiamo far parlare tra loro paesi finora ostili. L'Italia ha le relazioni per riuscirci. E poi questo aspetto che è naturalmente importante, di cui adesso poi diamo lettura nello specifico: rischio attentati, dice ancora il ministro degli esteri. Il timore di attentati c'è, ma non cresce per la scelta di inviare armi, specifica. Nessun paese del resto è immune da pericoli. Comunque vedete poi come questa intervista in qualche modo ci spiega come ci possa essere una relazione tra l'impegno che sicuramente vede l'Italia tra le prime posizioni all'interno dell'Europa in questa crisi irachena e anche l'ambizione che il nostro paese ha di avere proprio un suo candidato, anzi un suo rappresentante alla guida appunto dell'Alto Commissariato per la Politica Estera dell'Unione Europea. Quindi diciamo un'ambizione che in qualche maniera si intreccia con questo impegno che l'Italia ha rispetto alla vicenda irachena. E su Repubblica poi a questo punto ci tratteniamo ancora per leggere anche quello che troviamo a proposito appunto delle frasi di Renzi pronunciate a Baghdad: no a un'altra Srebrenica, sconfiggeremo i terroristi, Renzi tra i profughi in Iraq promette l'aiuto dell'Unione Europea. Questo è il titolo dell'articolo del report che Repubblica mette a pagina 2, firmato da Pietro Del Re, inviato appunto al seguito del Presidente del Consiglio nella sua visita di ieri in Medio Oriente. Il Premier a Erbil, l'incontro con gli scampati alla furia dei miliziani jihadisti, il capo del governo ascolta racconta le loro storie e dice: non vi lascio soli. A Baghdad poi invece appunto i colloqui, come vi dicevo, con le autorità irachene, il califfato non vincerà. Queste sono le parole di Renzi, ma così completiamo, diciamo, questa parte in cui ci siamo serviti un po' dei servizi pubblicati oggi da Repubblica, che riguarda appunto con un articolo che riguarda appunto la questione dell'allarme attentati, e mi pare che appunto soltanto il giornale diretto da Ezio Mauro dia questo rilievo e questo approfondimento a un aspetto che finora non era entrato nelle cronache sulla crisi in Medio Oriente. Scatta l'allarme attentati, il titolo dell'articolo di Repubblica a pagina 3, la più grave minaccia dai tempi dell'11 settembre. Il retroscena è firmato da Francesco Bei e Carlo Bonini, e poi leggiamo: la preoccupazione dei servizi segreti per l'Italia e l'Europa, il ministro Alfano massima vigilanza sugli obiettivi sensibili. Vediamo le prime righe di questo articolo. C'è da tremare pensando che quella dell'IS viene considerata da fonti qualificate di intelligence la più grave e complessa minaccia terroristica che l'Italia e l'Europa si trovano ad affrontare dai tempi dell'11 settembre. Non è un caso se Matteo Renzi, parlando ieri in Iraq, abbia invitato tutti gli europei ad aprire gli occhi, perché la battaglia non è alla nostra periferia, ma nel cuore dell'Europa stessa. Parole, insomma, queste ancora del Presidente del Consiglio italiano, che sicuramente possono suscitare almeno delle preoccupazioni. E scrivono ancora Bei e Bonini su Repubblica: nei servizi si fanno valutazioni preoccupate, nei servizi segreti si fanno valutazioni preoccupate sul livello di rischio proveniente da questo nemico nuovo. Nulla di comparabile rispetto alla vecchia Al-Qaeda, è un virgolettato attribuito a fonti appunto dei servizi segreti. Perché nulla di comparabile? Vediamo. Questo per due ragioni. Innanzitutto, la caratteristica dell'IS è di avere una capacità simmetrica di combattere in modo convenzionale, ovvero con carri armati, battaglioni, artiglieria pesante, ma contemporaneamente mantiene la capacità di portare un attacco in maniera asimmetrica, colpendo con i vecchi metodi terroristici. E poi la seconda ragione, che rende la minaccia del califfo Abu Bakr al-Baghdadi diversa e peggiore rispetto al passato, è che le varie intelligence europee sanno che una parte non marginale dei suoi combattenti sono cittadini europei, islamici fanatici con un passaporto dell'Unione Europea. E questo incrocia poi un'altra notizia importante che sulla crisi in Medio Oriente e anche sull'orrore della decapitazione del giornalista americano c'è, cioè, sui giornali di oggi, e che viene messa in maggiore evidenza dal Corriere della Sera, che in prima pagina riporta come titolo d'apertura le parole di Obama: vogliono un genocidio. Caccia al terrorista islamico dall'accento di Londra. Il presidente degli Stati Uniti dice: puniremo gli assassini, non appartengono al XXI secolo. E il punto è che poi a pagina 3, su questa drammatica e su questa tremenda storia del giornalista americano ucciso, pubblica un articolo firmato da Fabio Cavallera, in cui ci dice il Corriere che il boia e l'accento londinese è il titolo, si fa chiamare John, Cameron lancia la caccia, quindi il boia è appunto, sarebbe secondo queste indiscrezioni che vengono dai servizi segreti del Regno Unito, sarebbe appunto un giovane partito da Londra, che viveva di origini probabilmente irachene o siriane, partito però da Londra dove viveva per andare appunto a unirsi all'ISIS. Ormai è chiaro, questi sono virgolettati appunto dei servizi segreti, ormai è chiaro, ma lo sapevamo. Anzi no, questo è un virgolettato di Cameron, vi chiedo scusa. Lo sapevamo, in prima linea ci sono ragazzi che hanno abbandonato l'Inghilterra e che si sono arruolati in prima linea con l'ISIS. Operano sia come aguzzini ed esecutori, sia come attentatori suicidi, e sono fra i più infervorati. E questa è, diciamo così, uno degli aspetti più preoccupanti. L'ISIS ha reclutato, scrive ancora Fabio Cavallera, prima in Siria e ora in Iraq, alcune centinaia di mujahideen. E fra questi c'è, con ogni probabilità, il boia di James Foley, che secondo l'intelligence britannica potrebbe essere il capo di un trio di sequestratori soprannominati dagli ostaggi in Siria i Beatles. Fonti sul posto citate dal Guardian avrebbero riconosciuto addirittura l'assassino. Si fa chiamare John, appunto come diceva il titolo, è di Londra ed è il capo dei carcerieri nel nord della Siria. Un ex ostaggio che ha vissuto un anno a Raqqa ha raccontato che il boia del video è colto, intelligente, e ha trattato per conto dell'ISIS la sorte di molti prigionieri, compresi gli 11 ostaggi rilasciati quest'anno a funzionari turchi dopo il pagamento di un riscatto. Quindi un'individuazione molto specifica e che però appunto ci dice come ci siano questi contributi, questi arruolamenti che l'ISIS ormai riesce, diciamo così, ad avere anche tra giovani che, pur di origini medio orientali, vivono in Europa e in generale in Occidente. Questo articolo del Corriere a pagina 3 ci dà conto appunto di questo aspetto sicuramente importante. A pagina 2 invece Viviana Mazza riporta tutte le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti: saremo vigili, saremo implacabili, Obama promette giustizia per Jim, avanti con i raid. Ma torniamo anche un attimo a quello che invece ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Vi leggo brevemente da un altro articolo del Corriere della Sera di Lorenzo Cremonesi a pagina 6. Vediamo che cosa dice Renzi, in particolare che cosa ha detto, anzi, nella sua visita di ieri in Iraq. Il premier dimissionario Nuri al-Maliki vorrebbe che le armi italiane arrivassero a Baghdad, da qui sarebbero loro a distribuirle ai curdi, ma il presidente curdo Barzani chiede che vengano direttamente nelle sue regioni. E poi appunto Renzi parla di un possibile compromesso su questa scelta che l'Italia dovrebbe compiere adesso che appunto ha ricevuto anche il via libera del Parlamento per l'invio delle armi ai curdi. E in particolare poi di questa vicenda delle armi si occupa tra l'altro anche il Messaggero, con un articolo che troviamo soltanto sul quotidiano romano a pagina 3, firmato da Marco Ventura, in cui leggiamo: mitragliatrici e razzi anticarro, ecco l'arsenale per i peshmerga. Il materiale arriva da un carico sequestrato nel 94, una parte sparì nel 2011 e i giudici aprirono un'inchiesta. Il ministro della difesa assicura: è tutto a posto e funzionante, i tecnici hanno verificato con i test. Quindi ecco, se non altro sappiamo che le armi che mandiamo in Medio Oriente funzionano, questo il governo è in grado di garantirlo. E poi appunto ci viene detto che si tratta di un genere di armi, un numero tuttora non precisato di quei 30.000 Kalashnikov con oltre 20 milioni di proiettili, 4.000 missili anticarro AT-4 Spigot, 50 batterie lanciarazzi Grad. Insomma, poi sono nomi tecnici, insomma, sulla tipologia di armi che arriveranno dall'Italia. E naturalmente poi su questo tipo, su questa vicenda c'è però, oltre alla necessaria cronaca, ci sono anche le analisi, e una di queste, vi dicevo, è sul Corriere della Sera, dove per la verità troviamo anche un importante editoriale di Sergio Romano intitolato "Gli assenti ingiustificati, passività e indifferenza occidentali", in cui tra l'altro Sergio Romano scrive: per salvare l'Iraq ciò che serve in questo momento è una grande coalizione fra tutti coloro che hanno un evidente interesse a fermare per tempo l'avanzata di una minoranza fanatica. Quando esiste un nemico comune, non meno pericoloso per l'Iran, la Turchia e la Russia di quanto sia per gli Stati Uniti e l'Unione Europea, le altre divergenze diventano irrilevanti e devono passare in seconda linea. Occorre fare, in altre parole, ciò che riuscì a George W. Bush, anzi a George Bush padre, quando decise che la liberazione del Kuwait, aggredito dall'Iraq di Saddam Hussein, avvenisse sotto l'egida dell'ONU con il consenso esplicito o tacito di tutte le maggiori potenze. Oggi, mentre il suo lontano successore sembra esitante e incerto, questo compito dovrebbe ricadere anche e soprattutto sulle spalle dell'Unione Europea. E quello che scrive Sergio Romano, insomma, con una analisi che va al centro della vera questione, cioè l'impegno dell'Occidente, quale deve essere rispetto a questa crisi. E c'è questo riferimento alla prima guerra nel Golfo e alle scelte che allora compì appunto George Bush padre, presidente degli Stati Uniti a inizio anni 90. Ma vi dicevo che l'altra grande questione, naturalmente, è il rapporto che l'Occidente deve avere con i mostri dell'orrore, come vengono definiti nel titolo dell'intervento di Beppe Severnini, sempre sul Corriere della Sera, parte da pagina 1, e vi leggiamo che la decapitazione di James Foley, scrive Severnini, recitata come la scena di un film, è sconvolgente, attori goffi, orrore vero, un giornalista quarantenne insaccato in una veste arancione, scannato nel deserto da un uomo, definizione che non merita, bardato di nero, gesto mostruoso e preistorico, strumenti sofisticati e nuovi. Ma il punto, poi leggiamo più avanti questo lungo articolo di Severnini che gira a pagina 5 sul Corriere, è che cosa bisogna fare con queste immagini. Alcune testate di lingua inglese hanno messo la notizia della decapitazione in basso, YouTube e Twitter hanno rimosso il filmato dell'esecuzione, e prima che ciò accadesse diversi media, tra cui il Corriere della Sera, hanno evitato di pubblicarlo. È giusto, non perché lo ha chiesto la Casa Bianca, è giusto perché diffondere quel video è l'obiettivo dei carnefici. Ostacolarli è un dovere. Le foto del massacro nella scuola di Beslan del 2004, le immagini dei resti delle vittime dell'aereo abbattuto sull'Ucraina il 18 luglio, sconvolgenti, ma servivano a raccontare due follie e a evitarne altre. E quindi c'è insomma una difficile contraddizione da discernere. Condividiamo, si chiede ancora Peppe Severgnini, forse filmati pedopornografici prima di condannare la violenza sessuale sui bambini? E insomma sono gli interrogativi appunto su come ci si deve comportare rispetto a queste immagini orribili, che poi tra l'altro, almeno naturalmente sotto forma di fotografie, noi troviamo sui quotidiani di oggi, in alcuni casi vengono riportate nella loro versione più tremenda. Per esempio sulla prima pagina del Tempo noi troviamo il fermo immagine del momento in cui l'estremista, l'assassino, il boia della Jihad proprio taglia la gola del povero giornalista James Foley. Un'immagine terribile, e naturalmente quello che Severgnini si chiede in teoria viene in pratica fatto, diciamo così, sulla prima pagina del quotidiano romano Il Tempo, che poi pubblica un'intervista a un intellettuale molto irregolare come Massimo Fini, che dice delle cose insomma suscettibili sicuramente di molte discussioni. Il titolo di questa intervista a Massimo Fini, che troviamo sulla prima pagina del Tempo, è «Io capisco le ragioni della Jihad». Vediamo che cosa scrive Il Tempo di Roma in questa intervista a Massimo Fini. L'ha scritto chiaro e tondo, come fa da una vita, sul Fatto Quotidiano, e lo ripete, aperte virgolette: se devo scegliere in questa guerra degli orrori, scelgo quelli dell'ISIS. Massimo Fini non ha dubbi. Non ci accorgiamo mai delle vittime che facciamo noi, ma soltanto di quelle che fanno gli altri. E l'ipocrisia occidentale, chiede il giornalista, due pesi e due misure? Risponde Fini, colpisce la ferocia dell'ISIS, ma non è più nobile uccidere sparando missili. L'unica differenza è che nel secondo caso non si vede la strage, nel primo invece la testa mozzata fa orrore. Ancora chiede il giornalista, lei sostiene che quelli dell'ISIS siano guerriglieri e non terroristi. Perché? Risponde Massimo Fini, il terrorismo è un fatto preciso, come quando in una città si fa saltare un obiettivo sensibile. I guerriglieri invece combattono sul campo. E quindi trova sbagliata la distinzione fra gli occidentali e i loro valori da un lato e gli jihadisti dall'altro. Certo, risponde Fini, è una visione manichea, noi siamo quelli regolari, i nostri nemici invece sono sempre terroristi. Questa è la forma che ha assunto il razzismo in quest'epoca, l'idea che esista una cultura superiore, la nostra. Se Israele fa stragi di civili siamo molto cauti nelle reazioni, e poi però condanniamo i 3 missiletti di Hamas. Le parole di Fini, come dire, non sono di quelle inclini a trovare un tono mediano, diciamo così, nel restituire le vicende di cui fa l'analisi. Alberto Di Maio, il giornalista del Tempo, che firma questa intervista, insomma, che poi potrete appunto trovare per intero sul Tempo, il quotidiano romano. E questo è uno degli interventi che sicuramente, come dire, quantomeno aprono un punto, propongono un punto di vista molto diverso dalla maggior parte di quelli che troviamo sulle prime pagine dei giornali. Un altro esempio, diciamo, di questa chiave particolare può essere l'articolo firmato da Giuliana Sgrena, che vi ricordate Nelle mani dei terroristi è stata a metà degli anni 2000. Sul Manifesto scrive Giuliana Sgrena, il terrorista non è un Robin Hood. Qui invece quindi siamo a una lettura che è molto diversa da quella di Massimo Fini. E l'articolo Giuliano Sgrena, che parte dalla prima del Manifesto e gira a pagina 15, è interessante anche perché mi pare essere quello, uno di quelli almeno, che approfondiscono con maggiore dettaglio la geografia, diciamo, di questo nuovo movimento estremista che insanguina il Medio Oriente. La colpa di Foley, scrive tra l'altro Giuliana Sgrena, è quella di essere statunitense, ed è sufficiente per essere sgozzati. Per i terroristi sì, il terrorismo islamico esiste purtroppo, le prime vittime sono stati proprio i seguaci di Frantz Fanon in Algeria. Forse non si riesce nemmeno a immaginare che per chi si trova in quella situazione simile a quella di Foley a fare la differenza è proprio il trovarsi nelle mani di terroristi come quelli dell'Islam, sì, il Stato Islamico in Iraq e nel Levante, o meno. Il problema è che oggi in Iraq non ci sono più combattenti per la liberazione del proprio paese dall'occupazione. Ora, a combattere per il califfato, cioè il potere, sono i jihadisti. E poi appunto c'è una descrizione dettagliata della dinamica e anche delle origini di questo nuovo fenomeno estremista sul Manifesto. E torniamo invece ancora a Repubblica, ancora su questa terribile emergenza, su questa crisi nel Medio Oriente, a pagina 6 A pagina 6 abbiamo, tra le altre cose, una testimonianza del giornalista ucciso, James Foley, una testimonianza che in realtà risale al periodo in cui era prigioniero in Libia, le mie preghiere, unico conforto nel carcere libico. E poi anche Vittorio Zucconi che ci descrive questa figura di questo giornalista, quell'eroe, dice Jim, quell'eroe in prima linea che insegnava ai figli degli immigrati, riuscì a salvarsi da un sequestro in Libia, poi partì per la Siria. Se non raccontiamo noi quello che succede, chi lo fa? Le lacrime della madre, hai dato al mondo la testimonianza della sofferenza e sono orgogliosa di te. Ma c'è anche un altro risvolto che un po' si incrocia con quello di cui parlavamo poco fa a proposito dei rischi di attentati in Europa e riguarda i sequestrati italiani, in particolare Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due giovani volontarie rapite in Siria lo scorso 31 luglio. La mamma di Greta, ho visto il filmato, adesso più paura, scrive, è il titolo di questo articolo di Repubblica, pagina 9, firmato da Matteo Pucciarelli. Siamo doppiamente preoccupati, adesso non può che essere così, spiega Antonella, appunto la madre della 21enne Greta, voce bassa ma gentile, quasi affettuosa. E anche questo naturalmente è un risvolto molto, molto preoccupante, in particolare per l'Italia. Abbiamo visto molte cose su questa nuova fase della crisi, sulla stampa che naturalmente ha sempre, diciamo, un'attenzione prioritaria alle questioni della politica estera, troviamo in apertura esattamente lo stesso titolo che avevamo trovato sul Corriere della Sera: vogliono un genocidio, il messaggio di Obama, l'ISIS è un cancro, e poi ancora Renzi in Iraq, insieme li batteremo, il sì del Parlamento sulle armi ai curdi, e poi anche qui troviamo il ministro degli esteri italiano Mogherini che dice la minaccia riguarda anche noi. E dalla prima pagina della stampa parte, tra le altre cose, un articolo di Maurizio Molinari, chi finanzia il califfo del terrore, quindi abbiamo anche un approfondimento, diciamo così, su anche la consistenza finanziaria e anche i sostenitori di questa nuova ala estremista. E anche un intervento poi sulla stampa troverete di Domenico Quirico, il giornalista che in Siria è stato a lungo prigioniero, giornalista della stampa, la guerra inutile degli ultimi 10 anni. E insomma, quindi anche la stampa naturalmente dà largo spazio alle vicende dell'Iraq, e sulla stampa tra l'altro troviamo anche il titolo che vi segnalo per quel che riguarda invece l'altra crisi, quella israelo-palestinese. Il titolo a pagina 14 dell'articolo di Maurizio Molinari è Blitz di Israele, salvo per un soffio il leader di Hamas, missili sulla casa di Mohammed Deif, morti il figlio e la moglie, anche se poi questa notizia dai palestinesi pare sia stata smentita nelle ore della notte. I palestinesi reagiscono con 140 razzi, sarà l'inferno, colpiremo l'aeroporto di Tel Aviv, dicono appunto rappresentanti di Hamas rispetto a questa nuova aggravarsi della crisi, a questa interruzione della tregua di cui avete saputo, che è avvenuta appunto l'altro ieri. E questo appunto sulla stampa viene reso contato da Maurizio Molinari a pagina 14. Adesso da questa ampia pagina degli esteri passiamo all'economia, che vi dicevo è l'altra questione importante di oggi e che mi pare conosca, diciamo così, il suo passaggio più importante sui quotidiani, con l'intervista che sempre la stampa fa al sottosegretario Baretta. Faremo le riforme, ma i redditi più alti dovranno contribuire, dichiara da Alessandro Barbera della stampa, appunto il rappresentante del governo, Pierpaolo Baretta. Sottosegretario, il tempo delle decisioni si avvicina, invece dei tagli alla spesa sentiamo parlare anzitutto di nuovi sacrifici. Perché? Molte ipotesi, risponde Baretta, mi risultano sconosciute, in particolare quella di un eventuale nuovo blocco del rinnovo del contratto degli statali, che come ricorderete è notizia data ieri dal Messaggero, ma che poi, vi aggiungo, il Messaggero oggi rilancia. Ancora, dice Baretta, ciò detto, usciamo dall'ipocrisia, secondo la quale si possa uscire da questa lunga crisi senza aver distribuito in maniera proporzionale il costo di essa. Che intende dire? Che i ricchi dovranno piangere? Chiede il giornalista. Non uso queste espressioni. Di certo chi evade non avrà vita facile. Né possiamo immaginare che le detrazioni sui mutui per le spese veterinarie o le palestre possano essere ancora concesse a tutti a prescindere dal reddito. Sta preannunciando una stretta sulle detrazioni, chiede Barbera, e Baretta risponde, è una delle opzioni sul tavolo. Quindi sì, questa notizia c'è. E ancora la domanda, tagliare le detrazioni è un modo surrettizio di aumentare le tasse, non è l'ora di far costare meno lo Stato? Risposta: nella legge di stabilità ci saranno anche i tagli, però esiste anche una questione redistributiva. Faccio un esempio: le sembra giusto che i pensionati abbiano la no tax area fino a 7.500 euro l'anno e gli altri redditi a 8.000? Negli ultimi anni c'è chi ha pagato molto e chi ha pagato meno. Ma l'ipotesi di intervenire sulle pensioni più alte servirebbe a finanziare questo tipo di interventi? Trovo singolare, risponde il sottosegretario, in un paese con disparità così evidenti che non si possa nemmeno discuterne di pensioni, dice appunto. C'è da riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, vorremmo introdurre, anche se con delle penalità, una maggiore flessibilità per chi vuole andare in pensione anticipatamente. Come finanziamo tutti questi interventi? Ma non c'è il rischio di tartassare il già tartassato ceto medio? Dobbiamo intenderci sul significato della parola, dice Baretta. E ce lo dica lei, una pensione netta di 3.500 euro al mese e quella di un appartenente al ceto medio? Siamo già nel novero dei redditi più alti che medi, dice Baretta, lasciando intendere dunque, ecco, vedete, questo è un indizio di quelli che non possono sfuggire, che quando si parla di una pensione netta di 3.500 euro al mese entriamo in quel range in cui effettivamente l'intervento del governo potrebbe infilarsi. Dunque il contributo di solidarietà ci sarà, chiede ancora il giornalista della Stampa. Di deciso, risponde Baretta, non c'è nulla, ma se devo esprimere una preferenza personale fra questo e un nuovo blocco degli aumenti agli statali, non avrei dubbi a scegliere il primo. Ecco, però allora anche l'ipotesi dell'aumento, del prolungamento del blocco agli statali, allora non è del tutto infondata, se in qualche maniera Baretta, diciamo, propone questo parallelo. Lei è favorevole a una qualche forma di patrimoniale sui redditi più alti? E poi, dice Baretta, su questo l'opzione non è contemplata, quindi almeno la patrimoniale per adesso non è all'orizzonte. Mi sembra questo l'intervento più significativo sull'economia. Vi dicevo d'altronde che un altro molto, molto importante è quello che il Messaggero propone come seguito dell'articolo pubblicato ieri, appunto, del possibile, a proposito del possibile blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. Anche oggi troviamo notizie al riguardo in un articolo presentato già in prima pagina. Stipendi pubblici, il blocco potrebbe durare fino al 2018. I sindacati insorgono contro il congelamento, ma la manovra era già contenuta nel DEF 2014, nel documento di economia e finanza del governo. Pagina 6, c'è l'approfondimento su questa questione di Michele Di Branco. Stipendi pubblici, scoppia la rivolta, ma il congelamento può arrivare al 2018. I sindacati dicono retromarcia del governo o sarà autunno caldo. E vediamo che appunto l'aspetto più significativo segnalato dal Messaggero è che ci sono fonti tecniche del Tesoro che appaiono sorprese davanti alla violenta reazione sindacale e invitano a leggere il DEF del 2014. A pagina 31, nella sezione riservata al conto economico della pubblica amministrazione, il blocco delle retribuzioni degli statali, appunto, è già chiaramente indicato nel calcolo tendenziale dei prossimi anni e addirittura fino al 2018, il che vuol dire, in poche parole, che fino a prova contraria, e cioè per effetto di una scelta politica di Palazzo Chigi che dia il controordine, scelta appunto che eventualmente andrà compiuta ma che ancora non è certa, i salari degli statali sono destinati a restare al palo anche per i prossimi 4 anni, a meno che appunto nella prossima legge di stabilità da presentare al Parlamento fra meno di 2 mesi non vengano trovati fondi relative coperture per 8,6 miliardi di euro. Solo nel 2015, per dire, ci vorrebbero 2,1 miliardi per sbloccare la situazione, cioè per assicurare gli aumenti previsti dal contratto agli statali. Questi 2,1 miliardi del 2015 poi salgono a 4,5 per scongelare gli aumenti nel prossimo biennio. E insomma, quindi la questione del blocco degli stipendi, dei salari, dei dipendenti pubblici è tutt'altro che accantonata, ci dice il Messaggero, con argomentazioni francamente difficili da contestare. Sull'economia, sulla questione del conflitto anche generazionale, ci sono diversi articoli. Il Corriere della Sera, ve ne segnalo alcuni a pagina 8, che appunto ci spiegano come sia necessario trovare un bilanciamento tra l'interesse delle generazioni più anziane, e quindi attenzione a non aggravare gli interventi sulle pensioni, ma anche gli interessi ai più giovani, l'interesse nei confronti dei più giovani che rischiano di vedersi messi in concorrenza appunto con i padri. Questo è quanto viene approfondito dal Corriere in articoli a pagina 8 di Riccardo Pugliesi e di Enrico Marro. Ma poi, diciamo che io ritengo che ancora la Stampa continui a fare, con questo approfondimento sulle questioni del ceto medio, il lavoro più interessante riguardo ai fatti dell'economia, perché inquadra questioni, diciamo, di carattere generale e di prospettiva. Oggi questo, il Quotidiano di Torino, lo fa con un articolo firmato da Michele Brambilla che parte in prima pagina, intitolato «Il sogno infranto dei figli del ceto medio». E qui leggiamo: per tutti gli anni 50, 60 e 70 abbiamo cresciuto i nostri figli con una speranza che era di fatto una certezza. quel bambino avrebbe avuto un futuro migliore del nostro. Era una prospettiva che accomunava tutti gli italiani, non solo i ricchi. Il figlio avrebbe occupato nella società un posto più prestigioso del padre, fosse anche un livello superiore nel ceto medio, nel ceto impiegatizio, come era nei sogni del dipendente ministeriale Alberto Soldi nel film Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli. E vediamo poi a pagina 12, questo articolo prosegue, questo articolo di Michele Brambilla prosegue con le considerazioni, tra l'altro, di Michele Magatti, sociologo ed economista della Cattolica di Milano. La mobilità sociale, dice Magatti, dei decenni passati era dovuta al fatto che tutta l'Italia cresceva. Quando la crescita si è fermata, sono venute fuori le differenze fra i ceti sociali. La fascia alta manda i figli all'estero a fare l'università e a volte anche il liceo. Certo, i ricchi hanno sempre mandato i figli all'estero, ma oggi molto più di prima, chiosa il giornalista. Poi ancora dice Magatti, questo sociologo dell'Università Cattolica di Milano, c'è un ceto, dice, diciamo così, medio alto, che quando può manda i figli all'estero dopo l'università, succede soprattutto a Milano, Torino e Bologna, ma ormai anche al sud. In questo ceto rientrano pure i piccoli e medi imprenditori o lavori autonomi che però una volta passavano la propria attività al figlio per tradizione familiare e oggi se lasciano l'azienda al figlio la lasciano per mancanza di alternative. Infine c'è il ceto medio impiegatizio segnato da un quasi totale abbandono di prospettive di mobilità sociale, e questo mi pare che sia, diciamo, la considerazione più significativa. E poi dice ancora il giornalista, dice ancora Michele Brambilla, la maggior parte delle famiglie di oggi pensa che se va bene i figli manterranno le posizioni dei padri, ma è scomparsa pure la certezza del posto fisso, che come diceva il ragionier Fantozzi sarà anche stata la certezza di una vita mediocre, però sempre meglio dell'incertezza. E questa parte, diciamo, che la stampa dedica all'economia ci sembra particolarmente interessante. C'è poi nella pagina a fianco, a pagina 13, un articolo di Stefano Rizzato: se crescere un figlio costa 171.000 euro, e questa è la spesa che una famiglia deve sostenere dai 0 ai 18 anni, casa, cibo e trasporti, le voci più pesanti, sempre più cara la scuola. E poi c'è anche la questione, diciamo, dei bamboccioni tedeschi. Qui è Tonia Mastroboni, inviata a Berlino della Stampa, che ci dice come anche in Germania i coccoloni, li chiamano così, vogliono famiglie e posto fisso. Nel paese della piena occupazione i ragazzi lasciano casa sempre più tardi, quindi questo segno che poi, diciamo, anche nel paese che ci dà la morale probabilmente non è poi ritenuto così moralmente indegno che i ragazzi in una situazione complicata cerchino di farsi aiutare dalle famiglie. Quindi, insomma, certe forme di darwinismo sociale probabilmente vengono anche smentite dai fatti. Io sui fatti dell'economia vi segnalo anche una cosa che invece trovate sul mio giornale, Il Garantista. In particolare un articolo di Francesco Pacifico che viene intitolato così in prima pagina: il piano Poletti in pensione 3 anni prima, quindi questo sarebbe il piano del ministro del lavoro Francesco Pacifico. Poi a pagina 11, tra le altre cose, ci spiega quali possono essere gli aspetti di questo intervento. Poletti è una fetta sempre più ampia del PD è convinto che i limiti inseriti dalla Fornero, ritiro a 66 anni e 3 mesi per gli uomini, a 63 anni e 3 mesi per le donne, sia troppo rigido in un'economia da 6 anni in crisi. Poi si guarda con apprensione circa 500.000 italiani che negli ultimi 3 anni sono entrati e usciti dalla cassa in deroga. Da qui l'idea di anticipare il pensionamento mettendo assieme due progetti che erano stati formulati già durante il governo Letta. Innanzitutto l'anticipo del ritiro con penalizzazioni ideato da Baretta e Damiano. L'idea è semplice: chi è vicino all'età prevista dalla Fornero può anticipare fino a 3 anni l'uscita dal mondo del lavoro. In cambio però dovrà accettare una decurtazione dell'assegno pensionistico tra il 4 e il 9% in relazione agli anni di contributi che mancano. L'altro pezzo della riforma, scrive ancora Pacifico a pagina 11 del Garantista, l'altro pezzo della riforma dovrebbe essere il famoso prestito pensionistico ideato dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini. In questo caso il lavoratore vicino alla quiescenza chiede allo Stato di anticipare l'uscita ottenendo un assegno mensile, in cambio garantisce di restituire questa cifra una volta entrato in regime di pensione di vecchiaia. Quindi questo è un meccanismo più complicato. Va da sé che questa seconda soluzione vuole rispondere alle esigenze di chi ha la possibilità di intercettare la domanda del mercato di lavoro, magari come consulente, appunto anche successivamente all'uscita, diciamo, dal lavoro principale. E quindi penalizzazioni e prestiti dall'INPS per andare prima in pensione, questo è il piano del ministro del lavoro Poletti, scrive sul Garantista, che ricordo il giornale su cui ho il piacere e l'onore di lavorare pure io, Francesco Pacifico. E qui, diciamo, che mi pare che le questioni essenziali sono tutte riportate per quel che riguarda l'economia. Fatta salva l'intervista che Repubblica riporta al presidente della Francia, François Hollande, a pagina 11, questa intervista realizzata in cooperazione con Le Monde, la traduzione di Fabio Galimberti di questa intervista poi fatta da Christophe Ayad e altri due colleghi del Le Monde. Tra le altre cose dice il presidente francese di aver fissato una rotta per cambiare, diciamo, la direzione delle strategie europee, e dice: l'obiettivo è chiaro, modernizzare la nostra economia migliorando la competitività e sostenendo sia gli investimenti che l'occupazione. Il fatto che la congiuntura sia più difficile in Francia e in Europa non significa che dobbiamo rinunciare, al contrario, bisogna piuttosto procedere più velocemente e spingersi più in là. Non decide la Germania da sola, il titolo di questa intervista, chiedo più flessibilità nelle regole dell'Unione Europea. François Hollande dice appunto che il ritmo del risanamento dei conti pubblici in Europa deve essere adattato alla situazione eccezionale che attraversiamo. Agirò con Renzi e con gli altri leader, annuncia il capo dell'Eliseo, quindi prefigurando, diciamo, una strategia di alleanza tra Francia e Italia che in qualche modo dovrebbe bilanciare il peso, le scelte della Germania, andare anche in una decisione completamente diversa. Io tra le altre cose, ecco, devo dire che poi non ci sono moltissime altre questioni che riguardino la politica in senso stretto. Adesso per tornare appunto alla politica, c'è invece solo un ambito, ve lo dicevo all'inizio, sul quale mi pare che ci siano delle novità importanti, quello della giustizia. Il Sole 24 Ore a occuparsene in modo più approfondito, con un'intervista al ministro della giustizia Andrea Orlando, che dettaglia in una lunga conversazione con il quotidiano diretto da Roberto Napoletano i contenuti appunto del suo disegno riformatore. Il titolo d'apertura del Sole 24 Ore è: tribunali specializzati per rilanciare l'economia. Orlando dice appunto, pronuncia questa frase e poi aggiunge subito la riforma del civile per recuperare competitività e affidabilità. Sono moltissime le questioni e i capitoli della riforma della giustizia che vengono affrontati in questa lunga intervista firmata sul Sole 24 Ore a pagina 3 da Alessandro Galimberti. Intanto chiede Galimberti: nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto vedremo i primi provvedimenti? Risponde Orlando: certo, noi saremo pronti su tutto, giustizia ed economia, il primo step, soluzione dell'arretrato e specializzazione dei tribunali per arrivare gradualmente alla riforma del processo. Poi la questione ordinamentale, ovvero sia CSM, si riferisce, posso aggiungere, soprattutto al sistema elettorale per eleggere i membri togati del CSM, poi responsabilità dei magistrati, giudici onorari, personale amministrativo, infine la parte relativa al processo penale. E qui appunto c'è una domanda chiave dal punto di vista del significato politico di questa riforma che pone il Sole 24 Ore al ministro della giustizia. Magistrati, appunto, non teme, ministro, di veder percepita e osteggiata la vostra riforma come il red rationem dell'ultimo ventennio? Risponde Orlando: no, vede, è il metodo che diventa anche sostanza. Qui, come negli altri 11 punti, stiamo prestando tutta l'attenzione istituzionale dovuta, non solo coinvolgendo il CSM, che peraltro da tempo sollecita una revisione della propria legge elettorale, ma anche facendo da argine a pretese eccessive della politica. Sulla responsabilità civile dei giudici, per esempio, abbiamo respinto l'azione diretta che dava adito, quella sì, a un sospetto di aggressione e a un'intimidazione nei confronti del giudice. Il punto è la prospettiva di quello che si fa. La nostra oggi è tutelare i diritti del cittadino che ha subito un danno, e se è successo lo Stato paga e poi si rivale sul magistrato in torto secondo precise regole. Ci sono domande sul falso in bilancio. Dopo 12 anni di depenalizzazione de facto, chiede il giornalista, lo reintrodurrete? È una questione di affidabilità del sistema, risponde Orlando, che deve essere percepita anche da lontano in modo chiaro, uno strumento essenziale, quello del falso in bilancio, per contrastare la corruzione e garantire la concorrenza. Ma abbasserete le soglie di punibilità, quindi sarà un reato punito in modo più severo, chiede il giornalista. E in effetti il ministro della giustizia risponde che però dobbiamo evitare, dice, di cadere in un'eccessiva re-giurisdizionalizzazione che finirebbe per punire le piccole imprese per fatti di relativa o nessuna gravità. E questa mi pare una cosa che effettivamente era
diciamo circolata già nei giorni scorsi. E poi diciamo l'altro grande tema, quello delle intercettazioni, c'è un versante investigativo e un altro la pubblicazione degli atti sui mass media, sul quale due suoi illustri predecessori, Mastella e Alfano, hanno dato forfè. Non c'è rischio concreto che si traduca in un vincolo per le indagini, in un bavaglio per l'informazione? Orlando dice: come mezzo di ricerca della prova non cambieremo nulla, anzi ne amplieremo l'utilizzo ai fatti di corruzione. Ma sulla pubblicazione invece, chiede il giornalista, sappiamo benissimo, risponde il ministro, del delicato equilibrio tra diritto all'informazione e tutela della privacy, e stiamo cercando una soluzione condivisa. Con chi? Chiede il Sole 24 Ore. Risposta: con gli editori, i direttori di giornali, i giornalisti. Io credo davvero che si possano fare passi avanti, tutti insieme, agendo in modo convinto sulla deontologia. Anche qui vogliamo applicare il metodo della condivisione degli obiettivi e soprattutto del modo per arrivarci.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ben trovati per la seconda parte di Prima Pagina, quella riservata al filo diretto con voi ascoltatori, che inizierà tra un attimo. Prima però vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che inviate, che continuate a inviare molto numerosi, appunto sul sito di Radio 3 Rai, e vi ricordo anche che poi nel corso di queste conversazioni con voi ascoltatori leggerò alcuni dei messaggi appunto che arrivano sul sito della radio. E allora cominciamo con la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Marta Maddalon e chiamo da Cosenza.
Prego.
Stavo pensando all'opportunità o meno di cui si era discusso di far vedere, in primo luogo questi video terribili vengono messi in rete, poi sull'opportunità di oscurarli o meno. Io personalmente sono del parere che sia il caso di non diffonderli e mi rendo ben conto che vado contro a un comune sentire, che è quello che dice la gente ha il diritto di vedere qualsiasi cosa. Questo si inserisce in un discorso più generale di che cosa sia essere informati. È inevitabile che vedere cose così cruente susciti più la morbosità che esiste, l'effetto gatto morto sull'autostrada magnificato un milione di volte, rispetto al valore informativo della cosa. E infatti io ero interessata più che altro all'audio di questo filmato, perché essendo noi dei periti fonici sarebbe interessante capire che cosa si intende per inglese, per londinese, e quindi ecco, allora un esperto che analizza con attenzione questo tipo di filmato, qualora non sia stato fatto, può portare informazioni.
Sì, questo però pare che sia stato fatto appunto soprattutto dai servizi segreti del Regno Unito, che sono riusciti a riconoscere, insomma a individuare in quella cadenza un po' sincopata, dicono, dell'inglese britannico, di questo fondamentalista, di questo estremista, di questo assassino che ha tagliato la gola del giornalista americano, appunto il segno che si tratti di una persona che ha vissuto nella parte sud di Londra. Quindi questa analisi fonica in effetti è avvenuta. Su quello che effettivamente si debba pubblicare, sulle immagini, sulle foto, sui video soprattutto, che sono stati purtroppo visibili, io dico purtroppo perché erano orribili, poi diciamo per ora mi fermo qui rispetto al giudizio sulla necessità, sull'opportunità meglio di pubblicarli. Su questo è molto complicato distinguere, io temo che non si possa introdurre un vincolo e una scelta appunto diretta dall'alto su quel che devono fare i media, e soprattutto i media non tradizionali, dell'uso di queste immagini. È molto complicato poterlo decidere in una chiave generale. Si può però, e questo trovo che invece sia molto utile, come appunto avviene anche con articoli sui giornali di questa mattina, discutere sul fatto se queste immagini sia giusto guardarle, discutere sul fatto se queste immagini siano effettivamente un elemento del quale dobbiamo servirci, al quale dobbiamo accedere, se non sia in qualche modo una scelta che non può essere imposta, ma che forse può essere, come dire, incoraggiata da un semplice movimento d'opinione, quella di fare il più possibile, di tenersi il più possibile lontani da questo orrore, per disinnescare almeno una parte del messaggio della strategia dei terroristi, che si basa anche appunto sul condizionamento che queste immagini sicuramente portano al cosiddetto nemico occidentale. Dubito però che una scelta possa essere imposta, ecco. Quindi il dibattito può essere soltanto utile a un condizionamento negativo rispetto alla fruizione di queste immagini, che bilanci evidentemente l'atto dei terroristi di diffonderle, ma oltre questo non si può andare. Prossima telefonata, pronto.
Buongiorno, mi chiamo Mario, telefono da Benevento, saluto lei e tutti i radioascoltatori. E io volevo fare una breve considerazione sulla decisione che ha preso ieri il governo italiano di armare i Peshmerga curdi. Ora, l'ISIS o ISIL è stato armato dagli americani e dagli alleati, dai suoi alleati, Arabia Saudita e Qatar. Questo in funzione anti-Assad, poi hanno incominciato a perdere contro Assad e si sono spostati in Iraq, dove hanno trovato la solidarietà del gruppo sunnita, e quindi è una guerra civile che si sta combattendo in Iraq, ma il problema è in sostanza è questo: noi abbiamo in mano all'ISIL probabilmente tre ostaggi, le due cooperanti e padre dell'olio. Il governo italiano dovrebbe a questo punto dire chiaramente che noi condanniamo a morte questi tre ostaggi, e non c'è solo una questione, diciamo, positiva nell'armare i curdi, c'è anche questo risvolto negativo. Lei cosa ne pensa?
Lei pone una questione delicatissima. Intanto dice assolutamente, ricostruisce in modo essenziale ma verissimo, diciamo, la dinamica che ha portato questo cosiddetto califfato ad assumere un rilievo e soprattutto una forza militare così ampie in quella regione. Non c'è dubbio, si tratta di una guerra civile e anche di uno spostamento del fronte di questa guerra civile dalla Siria all'Iraq. Ricostruzione perfetta. È molto complicato stabilire quello che il governo debba fare, e per la verità non è poi così scontato che l'iniziativa del governo possa determinare specificamente delle azioni di violenza, di orrore nei confronti dei tre italiani che sono nelle mani dei terroristi. Io questo automatismo sinceramente non riesco a immaginare che ci sia. D'altronde le iniziative, le azioni dei terroristi sono efferate, feroci, spietate e prescindono, diciamo così, da un nostro atteggiamento di maggiore o minore benevolenza nei confronti dell'estremismo islamico. Temo purtroppo che non ci sia una maniera neppure in diretta di scongiurare l'orrore per una via, come dire, pseudodiplomatica. Io temo che questo sia comunque impossibile, per cui di per sé l'iniziativa del governo in questo senso non mi pare susciti pericolo. Io casomai mi chiedo fino a che punto sia politicamente sensato che l'Italia assuma un'iniziativa, diciamo, con un elemento se non di protagonismo, comunque di particolare visibilità mediatica, come è avvenuto a proposito dell'invio delle armi, in un momento in cui evidentemente il peso, diciamo, di un'iniziativa internazionale sarebbe molto più efficace se l'Italia lo promuovesse come iniziativa chiara e riconoscibile da parte dell'intera Unione Europea. Mi chiedo anche se in un paese che intende proporre un proprio rappresentante, per giunta il ministro degli esteri attuale, come altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, non debba appunto seguire una strada, diciamo, di cooperazione piuttosto che di iniziativa soggettiva e nazionale rispetto a questa crisi. Ma qui naturalmente siamo, come dire, agli interrogativi, che però magari meritano di essere approfonditi e probabilmente lo saranno, che però naturalmente sono tanto difficili da sciogliere quanto comunque sicuramente necessari da affrontare. Io, tra l'altro, a proposito della crisi in Iraq, dei giudizi che sono stati dati sui giornali di questa mattina rispetto a questa emergenza in Medio Oriente, vi leggo alcuni messaggi, uno in particolare per esempio scritto da Claudia, che dice: per quel che ho letto sono d'accordo con Massimo Fini, ricordate il politologo, meglio l'intellettuale intervistato dal Tempo, che diceva di stare dalla parte dei jihadisti. Dice Claudia: fa troppo comodo stare dalla parte dei buoni e dividere il mondo in buoni e cattivi, è mio per riduttivo, non serve a comprendere. E invece Massimo Scotti è di opinione contraria. In un altro messaggio arrivato poco fa scrive Fini: Massimo, è ridicolo, i missiletti lanciati sono oltre 1500 e costano 200.000 euro cada uno. Se vuole vederne l'effetto, si faccia un viaggio magari con Di Battista e Pannella, e poi tutti all'ISIS saranno sicuramente ascoltati, direi presi per la gola. Questa, per la verità, mi pare, diciamo, una considerazione particolarmente poco misurata, insomma, perché poi chi assume delle posizioni su questo non deve essere per la stessa ragione, insomma, trattato dialetticamente con parole così pesanti. Comunque, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Antonia, telefono da Roma. Intanto benvenuto e cercherò di comprare anche il suo giornale, il Garantista, che non ho mai ancora visto, non ho mai ancora letto.
Grazie.
Senta, volevo chiedere questo, il suo parere. Mi riallaccia alla telefonata del signor Mario.
Sì.
Però da un punto di vista un po' più là, un po' più allargato. Obama secondo me si trova in una situazione molto difficile, perché pur essendo a conoscenza, pare che la Casa Bianca fosse stata informata precedentemente di quello che sarebbe successo a Foley, non ha detto nulla e ha lasciato che purtroppo la cosa andasse avanti. Ma in qualsiasi modo si fosse comportato Obama, sarebbe stato criticatissimo, perché se non avesse aiutato le popolazioni, diciamo così,
le fazioni di curdi,
ecco, sì, certo, avrebbero detto ma come, lasci morire questi poveracci. Se invece, ecco, mi chiedo anche se effettivamente perché poi le guerre si spostano, prima adesso sono andati lì, prima erano stati armati per altri motivi. Ora io mi chiedo se tutto l'Occidente non si debba porre una domanda, perché noi anche in orario di fascia protetta abbiamo visto cose terribili di quelle che si potevano vedere, perché si sappia, perché è giusto che i bambini sappiano e anche gli adulti sappiano quello che è successo tanto tempo fa. Non si poteva vedere tutto perché non era stato fotografato nei campi nazisti.
Ma la sua posizione qual è però?
La mia posizione è una posizione di grande dubbio, perché se Obama avesse avesse dato un potere di trattativa,
certo,
a queste persone, forse ha agito nel modo meno peggio che poteva fare,
sì,
che potesse fare.
Ma d'altronde noi non possiamo affatto escludere che siano avvenuti dei contratti attraverso i servizi segreti americani, che la CIA in qualche maniera abbia cercato di attivare una trattativa. Questo per ora non è emerso, ma io tendo a non escludere affatto che il tentativo sia avvenuto. Insomma, gli Stati Uniti cercano di difendere il governo degli Stati Uniti cerca di difendere i propri concittadini che si possano trovare in situazioni del genere. Il punto è che evidentemente intervenire non è stato possibile. D'altronde noi purtroppo, essendo un paese che nella crisi irachena di circa 10 anni fa è stato colpito anche molto duramente da azioni di sequestro, da vicende drammatiche come quelle che hanno portato poi alla morte di Nicola Calipari, purtroppo sappiamo bene come le trattative in questi casi siano sempre molto difficili da condurre e purtroppo come non si possa scommettere sul loro esito. In ogni caso è effettivamente così, la scelta di Obama, diciamo, non c'era una scelta dal punto di vista dell'atteggiamento geopolitico che gli Stati Uniti avrebbero potuto assumere, che avrebbe potuto assicurare un qualche migliore esito. Io continuo a sostenere che purtroppo, diciamo, l'Occidente non può pensare di assistere in maniera del tutto immobile a quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Temo che in questo senso abbia una qualche validità la considerazione fatta da Sergio Romano nell'editoriale Corriere della Sera di oggi, cioè che ci voglia probabilmente una grande coalizione del tutto simile a quella che nei primi anni 2000 intervenne quando ci fu la prima guerra in Iraq condotta appunto da George Bush padre contro Saddam Hussein. Vedremo comunque. Prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Prego.
Mi chiamo Paolo. Io voglio parlare dell'intervista di Massimo Fini di oggi sul Tempo e
sì,
di quella lettera firmata da alcuni intellettuali italiani di qualche giorno fa, che si scagliano contro Israele,
sì,
perché fa bombarda Gaza. Ora, sì, io dico che le varie organizzazioni terroriste musulmane presenti nel nostro quartiere medio orientale e non solo, non hanno come obiettivo dichiarato l'eliminazione fisica degli ebrei dello Stato di Israele, ma dell'Occidente e della sua cultura, dell'America in particolare, e prende il potere ovunque, dalla Nigeria all'Afghanistan, per raggiungere questo loro obiettivo. Allora mi chiedo perché questi intellettuali non parlano anche di Massimo Fini, ovviamente, non parlano anche dello statuto di Hamas, dove è scritta la sua volontà di eliminare Israele e gli ebrei. Perché non parlano dell'Isis, del loro cosiddetto califfato, della loro volontà di dichiarare di distruggere l'America?
Guardi, io...
il cristianesimo,
no, no,
Israele,
ma lei pone... Lei pone una domanda alla quale in parte c'è già una risposta, io mi permetto di dirlo, anzi questo mi dà l'opportunità di recuperare diciamo una questione che nella rassegna stampa insomma a un certo punto era venuta meno. Allora, l'ascoltatore dice: perché Massimo Fini, intellettuale, giornalista, scrittore, che viene intervistato dal Tempo e che assume molto esplicitamente le difese della jihad islamica e dei terroristi, anche in qualche maniera delle fazioni che arrivano a omicidi efferati come quello del giornalista americano, Massimo Fini dice: io sto dalla loro parte, non sto dalla parte dell'Europa che si ritiene al centro del mondo e depositaria della verità e del giusto, e questa è una sua posizione, è quella appunto a cui si riferiva l'ascoltatore che ha chiamato. Io poi a questo punto trovo opportuno segnalarvi che intervento di tutt'altro tenore c'è per esempio sulla prima pagina del giornale di oggi, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, che fa un titolo provocatorio e che a questo punto mi sembra anzi utile segnalare. Il titolo d'apertura del giornale è: ora dialogate col boia, provocatoriamente rivolto in Italia, 5 Stelle e Self hanno finta di non capire e invocano il confronto con i nemici dell'Occidente. E appunto c'è questa provocazione, questa esortazione provocatoria, ora dialogate col boia, che è accompagnata dall'immagine di James Foley che sta per essere decapitato dal terrorista islamico, e ricorda pure il giornale le frasi di Battista. E poi, ecco, vi dicevo, punti di vista diversi, questo quotidiano, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, pubblica un intervento di Ida Magli, scrittrice anche lei impegnata in una direzione e composizioni del tutto diverse da quelle di Massimo Fini, che dice: siamo talmente stupidi da aiutare chi ci uccide. E poi appunto, come in qualche modo l'ascoltatore ci chiedeva un attimo fa, riporta il punto di vista scritto a suo giudizio chiaramente nel Corano sul conflitto con l'Occidente, perché quando si pone il problema del dialogo, scrive Ida Magli, il Corano lo proibisce, gli infedeli, ossia tutti coloro che non credono in Maometto, si debbono convertire, ma se non si convertono sono dei nemici e devono essere trattati come nemici. Io, il Signore, getterò il terrore nel cuore di quelli che non credono, e voi colpitoli sulle nuche, decapitateli e recidete loro tutte le estremità delle dita. È la sura ottava, ci riporta i Damagli. Quindi ci sono intellettuali che questa visione, che però è propria dell'islamismo più estremo, la riportano, la ricordano e in qualche maniera la denunciano, la sottopongono al dibattito. Naturalmente mica è semplice stabilire poi da che punto di vista bisogna guardare le cose, considerato che non tutto l'Islam estremista, non tutti gli islamici ritengono di dover osservare e seguire quegli insegnamenti del Corano. Comunque, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Alberto dalla provincia di Aosta.
Prego.
Buongiorno, mi riferisco, apro alcune riflessioni in merito all'argomento che lei ha riportato scorrendo i giornali circa il blocco dei contratti del pubblico impiego. Io mi trovo, faccio un esempio sintetico, mi trovo in questa situazione. Mia moglie è un'insegnante elementare, sì, e quindi della pubblica amministrazione. Quindi ne vengo direttamente coinvolto.
Sì.
Io lavoro in un'azienda, ho la sfortuna di lavorare in un'azienda privata che è in grosse difficoltà perché è legata all'edilizia e alle costruzioni, e quindi da 7-8 anni noi non abbiamo il rinnovo del contratto. Non solo, e concludo, noi per poter salvare l'azienda ci ha girato una proposta: o chiudiamo oppure un contratto di solidarietà di 32 ore per tutti, in modo che tutti percepiscono un piccolo stipendio anziché prendere la mobilità e poi andare a spasso. Quindi io chiedo, e sono coinvolto in base alla mia esperienza, credo che lei, che mi sembra una persona obiettiva, intelligente e ragionevole, e possa capire che la situazione è triste per tutti. Gli statali, il pubblico impiego ha la certezza del posto di lavoro, è vero che non ha l'adeguamento dei contratti, ma io a fine anno potrei essere licenziato, cosa che mia moglie e tutti i suoi colleghi, spero di no, ma non è mai successo.
Guardi, la sua considerazione introduce...
No, scusi,
prego,
scusi,
prego. No, assolutamente.
Sto terminando e mi sposto su una, su un'altra direzione, un'altra proiezione. Per poter garantire e offrire una credibilità internazionale da parte dell'Italia, due o tre cose molto semplici agli italiani e all'Europa.
Ce ne dica una.
Ecco, la prima è eliminare il gruppo misto, il voto, il voto segreto. E la terza cosa, quella di limitare il numero dei mandati parlamentari a due o tre, come in tutti i paesi civili. Saluto e l'ascolto per radio. Buongiorno.
La ringrazio. Allora, io credo che il punto verso il quale si muove nel suo ragionamento l'ascoltatore è forse uno dei più interessanti in assoluto per capire che cosa sta succedendo nell'economia di un paese come l'Italia e in generale in Unione Europea. Cioè, l'ascoltatore dice, attenzione, noi non possiamo pensare che gli statali possano continuare a mantenere una sorta di privilegio, perché gli statali comunque, rispetto ad altri lavoratori dipendenti, hanno nella sostanza la garanzia del posto fisso. Ci sono in realtà, io aggiungerei, anche dei lievi margini, diciamo così, di non esatta verità di questa affermazione, ma è pur vero, insomma, che in effetti nella linea, in linea di massima, nel 99% dei casi è così: un dipendente del pubblico impiego nella sostanza la garanzia di non perdere il posto di lavoro. E ci dice, dal momento che ci sono lavoratori che non solo subiscono decurtazioni di stipendio maggiori, ma poi sono anche più a rischio, non si capisce l'attenzione per gli statali. Allora, intanto va segnalato che ci sono dei giornali che nei confronti degli statali, al caso del Messaggero, hanno una particolare attenzione. Io credo che sia comprensibile che un quotidiano importante come il Messaggero, che è molto, che è un quotidiano romano, stampato e diffuso innanzitutto a Roma, si occupi in maniera con particolare attenzione di questi aspetti. Aggiungo però che in generale, e qui mi riporto appunto al fatto che queste sono questioni generali che interessano l'Italia nel contesto europeo, bisogna cominciare ad stare attenti a non pensare che diciamo la crisi, le conseguenze della crisi e le condizioni drammatiche in cui si trovano alcuni lavoratori debbono avere come conseguenza, come decisione assunta in conseguenza di questo, l'abbassamento delle tutele dei diritti per quei lavoratori ancora non raggiunti dalla crisi o comunque non colpiti ancora così duramente. Cioè, il livellamento dei diritti, delle tutele e dei salari, se continua ad avvenire verso il basso, produrrà probabilmente una spirale recessiva ancora più inarrestabile di quella nella quale siamo inseriti adesso. È abbastanza evidente che il restringimento della capacità di spesa, soprattutto dei ceti medi, e quindi insomma della domanda interna, no? Del fatto che i consumi all'interno di un paese, in particolare come l'Italia, siano più o meno bassi, più o meno alti, questa dinamica, che è stata appunto del tutto negativa in questi ultimi anni, non ha prodotto che un aggravamento della situazione, che poi naturalmente produce, per secondo un circolo vizioso praticamente inarrestabile, il peggioramento magari della condizione dei dipendenti delle imprese private. Se cala la domanda, calano i consumi, le imprese private non hanno più un mercato e sono costrette a licenziare. Io credo che ridurre, restringere il livello dei diritti, il margine, diciamo, dei salari non serva, e quindi trovare, diciamo, la categoria che in qualche maniera è più protetta e dire che per un principio, diciamo, di equità nella recessione vanno eliminate le protezioni di quelle categorie, mi pare un meccanismo che introduce soltanto il rischio che dalla recessione non si esca più. Vediamo la prossima telefonata. Pronto.
Direttore, buongiorno. Qualche breve considerazione sul degrado nel quale vive la popolazione del sud. Le parlo da Reggio Calabria, mi chiamo Peppe Mallamo.
Prego.
Guardi, che qui in questa città, Reggio Calabria, appunto, l'acqua dai rubinetti cessa di scorrere verso le 8:30 di sera, arriva verso le 6:30 di mattina, quindi rubinetti senza acqua durante questo arco del tempo. E quella che arriva non supera assolutamente, per la sua scarsa pressione, il terzo grado, il terzo piano delle case. Quindi è necessario metterci autoclave, tutto un disagio in cui le parlo dell'acqua. Inoltre i bus, ad esempio, ecco, i bus urbani alle 8:30 di sera assolutamente rientrano nelle loro autorimesse.
E non c'è più trasporto.
E non c'è più trasporto, e la gente è costretta a usare la macchina. A me piace la bicicletta, ci ho messo ieri sera i fanalini e l'ho accettato. E mi permetto di ricordarle qualche altra cosa. Avevano pensato, qui era una leggenda da quando io nacqui, al ponte sullo stretto di Messina. Hanno detto che
No, ci bisognava prima del ponte, sarebbe stato necessario realizzare altre cose, ma ancora nessuno ha avuto qualche idea. E i soldi già stanziati per il ponte sono stati destinati
ad altro,
fuori dal sud, certamente sono già andati via, e niente è stato fatto di quanto avevano detto per annullare quell'idea.
Sì, ma guardi,
perché nel resto d'Italia, mi scusi, nel resto d'Italia avvengono cose molto diverse. È stato creato il MOSES giustamente per salvare Venezia, l'Alio Torino-Lione, l'Expo. Si tratta di cose che portano via grosse fette dei nostri risparmi.
Allora, guardi, io credo questo, che quello che la testimonianza che lei porta, sia quella relativa alle risorse idriche di una città come Reggio Calabria, sia quella in particolare, mi pare, del trasporto pubblico, ci faccia avere un'idea molto chiara di quali sono gli effetti dei tagli alla spesa pubblica sulla vita reale delle persone. Quando, per esempio, anche nell'intervista che oggi la stampa fa a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, in cui appunto viene ricordato che insomma, si intende intervenire ancora con tasse, in particolare sulle pensioni, il contributo di solidarietà e con altre ipotesi, anziché produrre tagli alla spesa, bisogna anche ricordare che il grosso della spesa pubblica è la parte destinata ai servizi ai cittadini. Tagli alla spesa pubblica producono questi effetti: riduzione dei servizi, soprattutto su asset come quelli del trasporto pubblico, che sono stati particolarmente colpiti in questi anni. I tagli lineari degli anni scorsi hanno fatto in modo che agli enti pubblici locali non restasse assolutamente nessun'altra scelta che ridurre innanzitutto il trasporto pubblico. Io credo che sia abbastanza chiaro sotto gli occhi di tutti che ci sono linee di trasporto locale che hanno subito in questi anni delle riduzioni impressionanti, e queste sono cose che colpiscono la qualità della vita dei cittadini. Bisogna considerare che i tagli questo producono. Per quanto riguarda invece la questione delle grandi opere pubbliche, io credo che la vicenda del ponte sullo stretto vada purtroppo considerata un po' a sé stante, nel senso che è stata oggetto, diciamo, di un tipo di polemica politica talmente aspra e talmente violenta che comunque è uscita fin troppo presto, diciamo così, dall'orizzonte delle opere possibili da realizzare. Ed è verissimo peraltro che non si è compiuto quel destino che veniva immaginato da chi si opponeva alla realizzazione del ponte sullo stretto, quello secondo cui con le risorse stanziate o inizialmente stanziate per quell'opera potevano essere fatti ben altri interventi più utili alle regioni interessate, alla Calabria e alla Sicilia. Effettivamente ben poco, diciamo, di quelle risorse è finito a calabresi e siciliani. Su questo ci sono pochi dubbi. Io vedo ancora, diciamo, ecco, per esempio, proprio a proposito delle questioni dell'economia e delle questioni delle scelte che l'Italia fa anche sotto il condizionamento dell'Unione Europea, vedo per esempio un messaggio di un ascoltatore che non si firma, ci arriva soltanto il suo numero, che però dice una cosa interessante: il punto chiave è la sovranità dello Stato, sovranità che viene iniziata con l'introduzione dell'euro e la distruzione delle monete sovrane continuata con la distruzione delle costituzioni, come sta avvenendo con la nostra a opera di Renzi. Qui forse mi pare esagerato attribuire a Renzi tanto potere, e della sua cricca completata con le privatizzazioni con cui vengono venduti per niente i nostri gioielli di famiglia. Per adesso questo governo sulle privatizzazioni non ha fatto granché, ma effettivamente ci sono state svendite negli anni, nel corso di questi ultimi 20 anni. Comunque, vediamo invece la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Prego.
Sono Mostafa, sono iraniano.
Sì.
Volevo spiegare un po' la situazione che sta succedendo particolarmente in Iraq in questo momento.
Da dove ci chiama?
Da Padova.
Bene.
Volevo dire che una buona parte della situazione in cui noi ci troviamo è risultato della politica fallita degli Stati Uniti e suoi alleati, nel senso che in Iran nel 78-79 hanno aiutato questi criminali che sono attualmente al potere a prendere in potere il governo islamico iraniano, non altro ISIS sciita. Hanno aiutato questo governo, hanno aiutato Taliban in Afghanistan, hanno rafforzato Bin Laden. Quindi noi vediamo che adesso gli Stati Uniti sono all'assistenza di una situazione difficile. Mi sente?
Prego, prego, prego. Lei sta ricostruendo vicende che non tutti conoscono.
Come uno scarafaggio che è caduto nella trappola delle sue ragnatele.
Delle ragnatele di chi, scusi? Chi è caduto nella trappola? Questo non si è sentito bene.
Stati Uniti e sua hanno creato una ragnatela come Bin Laden, Taliban, governo islamiano, governo Arabia Saudita. Questi governi reazionari criminali sono stati aiutati da Stati Uniti e suoi alleati. Adesso si trovano in difficoltà. Non è rimasto più niente.
E questa analisi che l'ascoltatore di Padova di origini iraniane fa, il signor Mostafa, è un'analisi condivisa dalla maggior parte, diciamo, degli esperti di geopolitica. Cioè viene spesso ripetuto come purtroppo noi abbiamo creato, diciamo, dei centri di potere amplissimi in Medio Oriente, o meglio gli Stati Uniti con la loro politica, a cominciare dalla fine degli anni 70, hanno favorito l'affermarsi, diciamo, di alcuni centri di potere, di alcune autorità, l'Iran, in Arabia Saudita, in Afghanistan. Sono tutte analisi effettivamente condivise da gran parte degli studiosi, e che poi questi potentati si sono in qualche modo sono diventati appunto quelli da cui poi sono partite, e perlomeno in cui hanno poi trovato risorse le falangi terroristiche estremiste più violente, e che la cui azione poi ha anche caratterizzato le crisi in Medio Oriente, comprese quelle dell'Iraq degli anni degli ultimi 15 anni, degli ultimi 20 anni anzi. Quindi sì, sono analisi assolutamente fondate. Tra l'altro viene poi osservato come l'Occidente, gli Stati Uniti d'America, soprattutto nel caso della seconda guerra dell'Iraq, avrebbero, quella seguita agli attacchi delle Torri Gemelle, avrebbero dovuto piuttosto riconoscere gli errori e andare a colpire proprio uno degli ex alleati, in particolare l'Arabia Saudita, che soltanto questo atto, diciamo, di verità, insomma, questo atto di realismo geopolitico avrebbe potuto estirpare almeno, diciamo, la radice più profonda del terrorismo, dell'estremismo islamico. Invece fu fatta una scelta diversa, fu fatta la scelta di colpire Saddam, un regime che in quel momento era comunque già indebolito, e poi emerse anche sulla base di presupposti di diritto internazionale piuttosto fragili, come le inchieste dell'epoca hanno dimostrato, anche con coinvolgimento da questo punto di vista del premier inglese di allora, di Tony Blair, delle sue responsabilità. Sicuramente gli errori l'Occidente li ha commessi, non c'è dubbio. Il punto è che bisogna discutere qui, diciamo, credo di arrivare anche un po' alla chiave che in qualche maniera si poneva nella prospettiva dell'ascoltatore di Padova, di Mostafa, dell'ascoltatore di origini iraniane. Bisogna capire se questi errori devono diventare il presupposto per una non azione adesso, cioè se in virtù degli errori commessi in passato dall'Occidente bisogna decidere che a questo punto, rispetto a questa nuova crisi che si sta registrando in Iraq, la scelta migliore sia quella di astenersi dall'intervenire. Io credo che il grosso del dibattito sia su questo, e devo dire c'è qualche dubbio, è lecito almeno conservare qualche margine di dubbio sul fatto che gli errori di strategia del passato debbano produrre la non attività non solo degli Stati Uniti, dell'Europa, ma soprattutto dell'iniziativa delle Nazioni Unite, che peraltro fino a questo momento non si è vista, come segnalano gli analisti anche oggi sui giornali. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni, sto arrivando adesso al lavoro all'ospedale a Civitanova, sono un medico.
Prego.
Questa notte dei siti, già stamattina sui giornali, comincia il tam-tam per farci abituare all'idea che chi lavora per lo Stato o per le regioni, come anche noi medici, subirà questo blocco dello stipendio. Ma di per sé, dietro questa notizia, che apparentemente sembra quasi scontata perché chiaramente c'è la crisi, quindi c'è anche un blocco di un diritto acquisito importante come il blocco della progressione di carriera. Mi permetto di farlo notare, perché per noi medici, che abbiamo due scatti di anzianità, uno a 5 anni e uno a 15 anni, nell'arco di tutti i 43 di vita lavorativa, sì, sono un impegno economico importante, perché rappresentano per esempio il passaggio, quello di anzianità più maggiore, da 2.700 euro, 2.800, a 3.200-3.300. E quindi, infatti, che ho fatto un mutuo per la ristrutturazione, in questo momento la metà della rata del mutuo se la prende questo blocco dello scatto di anzianità. Volevo un suo parere sul fatto che si faccia una differenza tra il blocco dell'aumento dello stipendio che si ha per contratto, che è quello che viene gestito anno per anno o comunque al momento delle stagioni,
dal contratto nazionale, certo.
E dal contratto E invece il blocco di quel diritto, tra virgolette, acquisito, che io ho firmato al momento che ho stipulato, che sono stato assunto, che prevedeva che io a 5 anni o 15 anni, nella mia categoria, ma per altre categorie magari più spesso, si ha una progressione di carriera. Cioè, sì. La cosa è ridicola, e le faccio l'esempio, poi chiudo perché devo io entrare al lavoro e l'ascolterò, è che in pratica il mio collega che è entrato l'anno prima di me non sottostà al decreto Brunetta, e io che sono assentato al lavoro un anno dopo faccio le stesse cose, le stesse mansioni, diciamo con un 20% in meno di stipendio, tra virgolette. Beh, e tutto questo viene chiamato livellamento del contratto, invece non è altro che una cosa giuridicamente che non sta in piedi, che è il blocco di un diritto che io, che ho un rapporto esclusivo con lo Stato perché non faccio attività privata fuori, lavoro solo per l'ospedale, questo diritto acquisito, come tanti miei colleghi, ci viene negato sulla base di una decisione dei governi che si succedono, governi che però hanno permesso condoni tombali, hanno permesso un sacco di cose che non le sto a dire perché lei le conosce meglio di me, però adesso si fanno forti di questa negazione. Poi,
guardi,
il prossimo contratto, ecco, il sindacato lo vuole anche decurtarci lo stipendio, va bene, il contratto nazionale può anche prevedere se decurti lo stipendio se siamo in crisi.
No, ma questa per fortuna non è un'ipotesi alle viste, almeno che si chieda il decurtamento, addirittura che si vada in negativo. Però lei, l'ascoltatore un attimo fa, ha detto una cosa assolutamente fondata, cioè che diciamo ci sono alcuni aspetti nel contratto dei dipendenti pubblici che vengono sottovalutati e di cui si parla di meno perché magari non riguardano tutte le categorie. Naturalmente viene privilegiato dall'informazione un aspetto come quello del blocco degli scatti stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale, perché riguarda tutti, e invece questioni che riguardano magari il contratto di alcune categorie specifiche come quello dei medici, categoria a cui appartiene la ascoltatore che abbiamo salutato da un attimo, appunto vengono sottovalutati perché non sono estese a tutti, appunto, a tutti gli ambiti della pubblica amministrazione. Mi pare che sia indiscutibile che anche nel caso degli scatti di anzianità, degli scatti di carriera per meglio dire, ci sia una negazione di un diritto acquisito. La parola diritto acquisito è diventata particolarmente impopolare negli ultimi tempi, soprattutto perché viene associata ai diritti acquisiti dai politici, però dobbiamo ricordarci che quando si parla di diritti acquisiti ci si riferisce appunto anche a condizioni contrattuali che un vincitore di concorso per accedere a incarichi nella pubblica amministrazione aveva, diciamo, liberamente sottoscritto, o meglio l'aveva sottoscritto con una controparte, lo Stato, che a sua volta le aveva firmate in modo del tutto libero. Non rispettarle non è che sia esattamente un segnale, diciamo, di civiltà del diritto, di garanzia e io, tra l'altro, a proposito di questo, diciamo, seppure in modo molto generale, mi chiedo sempre com'è possibile che, diciamo, il mancato rispetto di questo tipo di impegni da parte di uno Stato non produca nessun tipo di conseguenza rispetto alla credibilità di uno Stato, di un sistema fiscale, e quindi anche non produca conseguenze rispetto al costo del suo debito riconosciuto da parte dei mercati, mentre invece altre questioni e altri parametri vengono considerati rilevanti. Com'è possibile che quello che non pesa nel giudizio dei mercati è sempre il comportamento che uno Stato ha nei confronti dei propri cittadini? Com'è possibile che non abbia pesato in alcun modo, per esempio, il fatto che ancora fino all'insediamento di quest'ultimo governo ci fosse un mostruoso debito nei confronti delle aziende fornitrici da parte dello Stato che non veniva saldato? Questo tipo, diciamo, di inadempienza di un'amministrazione pubblica nazionale non ha peso, diciamo, rispetto al giudizio che i mercati danno di un determinato Stato, e quindi poi non si riflette sul costo del nostro debito. È un fenomeno, e se volete, insomma, piuttosto curioso e con una conseguenza piuttosto discutibile. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Sono Tommaso da Siena.
Buongiorno.
Approfitto della sua presenza perché dalla sua biografia ho ascoltato che lei si occupa anche di politica giudiziaria.
Sì.
Mi riferisco alla lungaggine dei processi. Io sono del parere che questa lungaggine dei processi è determinata in maniera importante da come sono redatte le nostre leggi. Linguaggio arcaico, una estrema contorsione dei concetti, una infinità di rinvii ad altre leggi, sentenze, risoluzioni ministeriali e quant'altro, senza parlare di leggi che si accavallano fra di loro per regolamentare lo stesso oggetto. Lascia immaginare un magistrato che deve esaminare un caso. Fino a poco tempo fa si vedevano nei tribunali trenini di carrellini che portavano i faldoni, adesso con l'informatica, anche se non ancora completa, la situazione è migliorata.
Sì.
Quanto innanzi ovviamente pone un altro grosso problema, quella della interpretazione. Questa contorsione dei concetti impone una interpretazione, per cui il magistrato e l'avvocato che difende l'imputato sono costretti a fare un triplice lavoro, letterario, giudiziario e di coscienza. Volevo sentire il suo parere.
Questo è un aspetto che per adesso la riforma della giustizia non è in grado di sanare, evidentemente, perché si tratta di una questione molto complicata e sulla quale, come ricorderete, ci sono stati dei tentativi di intervento mediaticamente spettacolari, come quello di Calderoli che bruciò i faldoni con le leggi qualche anno fa, ma poi nella sostanza non è che sia così semplice intervenire per cercare, diciamo, di disboscare sicuramente l'eccessivo numero di leggi che spesso intervengono su una stessa materia. Quello che il governo si accinge a fare con la riforma del processo civile, che è la parte diciamo immediata che verrà presentata nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto e che dovrebbe essere presentata poi sotto la forma di decreto legge, quindi con caratteristiche di particolare urgenza, è quella di de-giurisdizionalizzare, cioè di cercare di risolvere una parte delle cause civili con il ricorso all'arbitrato anziché davanti al magistrato. Questo è il provvedimento, e poi c'è un contemporaneo potenziamento della magistratura onoraria che dovrebbe, diciamo, costituire degli uffici di sostegno al giudice in maniera da occuparsi con maggiore competenza e professionalità dello smaltimento di una parte di queste cause. Mi sembra che la strada seguita dal governo sia ragionevole, pratica ed efficace. Naturalmente sull'intervento invece sulla giungla normativa probabilmente si potrà fare, ma in una seconda fase, non è affatto da escludere che questo avvenga. Credo ci sia spazio ancora almeno per una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Fabio da Pisa, salve.
Prego.
Sì, è un augurio a lei e ai radioascoltatori. Sì. Senta, una brevissima domanda, visto che siamo in finale. Io volevo capire questo. Perché una nazione come la nostra, che è ormai, diciamo, sulla soglia della recessione, quindi grandi problemi economici, questo lo dicono tutti, per le forze politiche, cioè come mai noi continuiamo a intervenire in maniera importante in tutte le questioni internazionali di carattere militare? Per esempio, noi continuiamo a mantenere un importante...
È chiarissima la domanda, mi permetto di interromperla perché così ho il tempo di rispondere prima che scadano i secondi. E perché noi non possiamo subire il ricatto delle nostre cattive condizioni economiche a discapito anche del prestigio internazionale che l'Italia può avere? Purtroppo questa è una scelta, ma se noi, diciamo, decidessimo di interrompere l'impegno nelle situazioni, nelle aree di crisi, vorrebbe dire che appunto dalla crisi economica abbiamo importato anche questa conseguenza negativa. E comunque è un argomento da approfondire, magari potremo farlo nei prossimi giorni. Finisce intanto qui il filo diretto di oggi, e dopo il GR3, vi ricordo che c'è pagina 3 su questa rete Radio Rai, la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 tutta la città ne parla, con il tema del giorno scelto da voi ascoltatori e con le vostre telefonate, proprio appunto con le telefonate a questa trasmissione. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Io vi do appuntamento a domani, a risentirci.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.